Ritorniamo noi, sono le 8:42 minuti. Come vi accennavo prima, abbiamo di nuovo in studio con noi la dottoressa Monica Giorso. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovata.
Grazie.
Oggi affronteremo un tema, quello dei meridiani, questi sconosciuti.
Questi sconosciuti.
No, beh, sicuramente tutti quanti hanno almeno una vaga idea di che cosa possano essere i meridiani, però ci interessava approfondire un po' il discorso. Anche perché non è che ci sono solo i meridiani, cioè servono anche a qualcosa.
Esatto. Sono la base poi dell'agopuntura alla fine. Secondo la medicina tradizionale cinese, nel nostro corpo ci sono questi canali, chiamiamoli così, che si chiamano meridiani, che formano proprio un sistema complesso, che in cinese si chiama Jing Luo, e che sono 12 per lato e sono i meridiani principali. Questi meridiani, di lunghezze diverse, sono tutti associati a un organo interno e da questo prendono il nome. Quindi abbiamo il meridiano di fegato, il meridiano di cuore, il meridiano intestino tenue, eccetera, eccetera. Questi meridiani principali sono poi uniti tra di loro attraverso dei meridiani collaterali, dei meridiani trasversali. Poi, oltre a questi, quindi 12 principali, tutti trasversali, poi ce ne sono altri 8 che sono invece meridiani straordinari, che non sono collegati agli organi interni ma che hanno delle funzioni di regolazione. I 12 meridiani principali si dividono in 5 meridiani yang, 5 meridiani yin e 2 meridiani di regolazione. Yang e yin sappiamo abbastanza che cosa vogliono dire, cioè sono due principi contrapposti. Lo yang, possiamo dirlo, la luce, le caratteristiche maschili, l'attività. Lo yin è il buio, la tranquillità, la caratteristica femminile, eccetera. Però bisogna sempre ricordare che yang e yin non possono coesistere uno senza l'altro. Sono strettamente interconnessi, devono essere in equilibrio tra di loro. In questo sistema di meridiani scorre quello che si chiama il qi, che in Occidente viene spesso tradotto come energia. Non è proprio corretta come definizione, perché sarebbe più flusso vitale, più energia intesa come soffio, come ciò che ci dà la spinta.
Ecco, okay. Mamma mia, complessa questa cosa dei meridiani.
È una cosa molto complessa.
Però è anche molto affascinante, perché poi ci sono diversi modi per affrontare, ecco, i meridiani.
Sì, sì. Oltretutto questi meridiani, che non sono né vene né arterie né nervi, non sono un organo definibile, però effettivamente ci sono addirittura, si sono fatti studi, che i meridiani, il percorso dei meridiani ha una, sulla pelle c'è una elettronegatività diversa. Quindi, e sono proprio riconoscibili, ci sono proprio dei sistemi elettrici per riconoscerlo, dei detettori elettrici per riconoscerli.
Ecco, esistono. Ma e come funziona tutto questo vasto sistema? Perché poi è tutta un'interconnessione.
Esatto, cosa che peraltro fa della medicina tradizionale cinese una medicina olistica, perché tutto è interconnesso. Quindi se io ho male a una spalla, può essere che anche il mio stomaco abbia delle difficoltà. Ecco, è proprio una connessione che poi si vede praticamente.
Certo, che poi uno magari non penserebbe mai che male alla spalla, poi viene anche male allo stomaco. Cioè, dice, invece, ma sono due cose completamente diverse. Certo.
Spesso dice queste cose. Come funziona? Abbiamo detto che attraverso questi meridiani scorre il qi. Come fa a scorrere? Perché questi meridiani formano un circuito continuo, cioè dove finisce uno ne inizia un altro. E finisce quello yang, inizia quello yin, quindi c'è proprio
uno scambio
continuo. Esatto. Se per qualche motivo questo flusso di qi, questo flusso di energia vitale, si blocca per qualsiasi motivo, lì interviene la malattia. Si può bloccare perché o perché c'è un eccesso di qi, quindi un eccesso di energia in un meridiano, e quindi forma un po' un ingolfo, come un intasamento in tangenziale, oppure perché il qi fluisce troppo rapidamente da un meridiano, quindi lo lascia vuoto. Quelle sono le due.
Quindi deve essere sempre, diciamo, pieno tra virgolette.
In equilibrio. Ecco, sì. Deve essere in equilibrio, deve essere un flusso continuo e scorrevole. Ovviamente la malattia si forma quando c'è un problema nel flusso del qi. Ed è proprio qua che viene a intervenire l'agopuntura, cioè ripristinando il flusso corretto del qi. Non si fa nient'altro che andare a cercare di capire come riuscire a ripristinare questo flusso corretto.
Ecco, e quindi poi si agisce direttamente su quei punti precisi.
Su quei punti precisi.
Come si scopre però qual è il punto preciso? Perché questa è la domanda che mi viene da fare.
Con l'anamnesi. Cioè c'è sempre un momento quando si vede una persona nuova che viene per un problema in cui si fa una lunga chiacchierata proprio per capire quale può essere la causa della malattia. I punti oltretutto sono oltre 400, quindi si dispongono quasi tutti, tranne alcuni punti strani, si dispongono sui meridiani. Quindi si va proprio a lavorare sul meridiano.
Certo.
Facciamo un esempio pratico.
Ecco.
Parliamo di insonnia. Allora, l'insonnia può essere legata o un eccesso di yang. Yang abbiamo detto che è l'attività, il fare, il muoversi. Quindi o uno ha troppo yang, quindi non riesce a stare fermo. Spesso e volentieri l'80% delle persone che soffrono di insonnia dicono: io a un certo punto la notte mi sveglio, non riesco più a star fermo nel letto. Quello è un eccesso di attività. Può anche essere dovuto a un deficit di yin, cioè lo yin abbiamo detto è il riposo, la tranquillità, il buio, quindi o poco yin o poco riposo. Ovviamente è ovvio che se ho meno yin avrò
più,
relativamente
certo,
più yang e viceversa. Ma bisogna capire quale delle due prevale. E poi si usano dei punti, i tre punti principali sono un punto sul meridiano di cuore, un punto sul meridiano di pericardio, un punto sul meridiano di fegato, che peraltro sono in posti estremamente diversi: uno è sul polso, uno è sulla mano e uno è sul piede.
Ecco, quindi sono completamente diversi.
Completamente diversi, ma questi tre punti in particolare vanno, in particolare quello sul piede, fegato, e quello sul polso, cuore, vanno ad agire disperdendo lo yang, quindi calmando la persona, proprio tranquillizzando questa iperattività che di solito le persone con l'insonnia hanno. Invece pericardiotto agisce in un modo diverso perché ripristina lo yin, cioè lo fa aumentare. In questo modo, e ovviamente non sono solo tre punti per l'insonnia,
certo,
da questi poi si aggiungono altri, che sono poi i punti che uno deriva dall'anamnesi, cioè vedendo la persona, parlandole, vedendo anche come si comporta, degli atteggiamenti, si studia molto anche il linguaggio del corpo, fa proprio parte di quella che si chiama la semeiotica, cioè lo studio della persona nel suo insieme. Si va a capire quali altri punti, tendenzialmente se ne mettono 10-15, bisogna andare a sommare a questi tre che sono i tre principali. Perché? Perché ovviamente se la persona con l'insonnia ha l'insonnia perché una persona è estremamente ansiosa, andrò a cercare di tranquillizzarla. Se invece una persona che è eccessivamente stanca perché arriva da un periodo di tensioni molto importanti, di lavori particolarmente stressanti, o problemi familiari, quindi che hanno assommato dei carichi che
sì,
hanno
esaurito
la persona, andrò invece a tonificarla, cioè andrò a cercare di ripristinare quelle energie che in realtà mancano e che però non la fanno dormire, perché appunto lo yin è andato
molto giù
sotto le scarpe e quindi non possiamo più riposare, proprio perché
per quel motivo
ci manca qualcosa.
È incredibile come vedere anche come in questo ambito conta molto l'anamnesi sul paziente,
sì,
perché ognuno ha i suoi motivi per cui in questo momento parlavamo di insonnia, è insonne o meno, e quindi non si cura tutto nello stesso modo preciso.
Assolutamente, è proprio quello che a me personalmente ha affascinato dall'inizio nello studio dell'agopuntura, che non esiste una ricetta predefinita, cioè certo si studiano i punti, si studiano le caratteristiche dei punti, si studiano perché servono i punti, ma poi l'unione dei vari punti, cioè diciamo la ricetta per la singola persona, è estremamente diversa a seconda della singola persona.
Certo.
E oltretutto è diversa nel corso del trattamento, per cui si inizia il trattamento usando certi punti, è assolutamente normale durante il trattamento, quando iniziano a cambiare le cose, cambiare i punti. E questo è proprio legato all'evoluzione della persona. Mi verrebbe quasi da dire della malattia, ma è sbagliato, perché è l'evoluzione della persona che cambia durante i cicli, e di solito si arriva, quando le cose vanno molto bene, nelle ultime sedute a fare proprio solo più quasi delle sedute di mantenimento, cioè si va a chiudere un discorso usando molti meno punti degli iniziali, e spesso non ce n'è più uno uguale, cioè sono proprio diverse.
Sì, si parte da un punto e poi si arriva a tutt'altro.
Si arriva a tutt'altro, anche perché conoscendo poi la persona, approfondendo, a volte escono fuori delle cose che magari all'inizio la persona non ha ritenuto importante dire, o ha pensato che non c'entrassero niente con quello per cui era venuto. E invece man mano che poi si va avanti, si approfondisce la conoscenza, tutte queste informazioni servono per
chiudere il puzzle, diciamo.
Esatto, per personalizzare il trattamento.
Eh sì, ovvio, certo. Beh, è incredibile veramente come siamo particolari noi. Ma una domanda così, il punto in cui si va ad applicare l'ago, ecco, dell'agopuntura, detto proprio nello specifico, cioè... Questi meridiani hanno un inizio e una fine, voi sapete sì. Dove sono, quindi li applicate in un punto o nell'altro a seconda di quello che serve.
Sì, esatto. Si studia la scuola italiana che ho fatto io durava 4 anni, adesso è diventato master, dura solo più 3 anni, ma si vanno a studiare i singoli punti dove sono messi. Di ogni punto si studia il nome cinese, il nome internazionale che, come abbiamo detto prima, cuore 8, cioè indica il meridiano e indica la successione, il numero d'ordine all'interno del meridiano. Si studia dov'è, perché ogni punto ha la sua posizione, per cui si hanno determinati punti di repere. Per spiegare, cuore 8 si trova 2 zun, che è un'unità di misura legata al dito, qui sopra una linea del polso. Per cui semplicemente quando io devo usare cuore 8, lo misuro proprio fisicamente.
Con le dita?
Con le dita, metto le mani sul corpo del paziente, è l'unico modo che ho per trovare i punti di repere. E si studia a che cosa serve il punto. Questo per ognuno dei 400 punti.
Certo.
Poi, ovviamente, alcuni punti vengono usati molto di più di altri. Alcuni punti si usano in momenti particolari, malattie particolari, mi viene in mente... Il rivolgimento fetale usa un punto particolare che praticamente si usa solo per quello, oltre sì. Che per la rianimazione, che in Italia non viene usato, ad esempio. Oppure le insonnie, le allergie usano dei punti particolari sul viso che vengono usati solo per quello.
Praticamente solo per quello. Esatto. Sì, sì, quindi veramente un mondo si apre in questo
esatto.
Senso.
Sì, 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 sì,
sì. E sì, l'agopuntura unita a questo sicuramente fa la sua parte anche.
Assolutamente.
Bene, bene. Beh, noi la prossima settimana ci ritroveremo di nuovo,
molto
sempre
volentieri.
Giovedì mattina, per parlare ancora più nello specifico, perché tratteremo il mal di testa, l'emicrania, tutto quello che è legato
esatto.
Ai dolori del capo,
esatto.
e cercheremo così di venirne a capo. Scusate il gioco di parole, ma sarà proprio così.
Sarà proprio così.
E ne parleremo proprio nello specifico. Bene, io mi fermo qui per il momento. Ringrazio la dottoressa Monica Giars per essere stata con noi. Appuntamento quindi alla prossima settimana con i dilemmi dei dolori del capo.
Perfetto, grazie a tutti.
Grazie
e
mille.
Buona giornata. Grazie,
un buon
Chiara.
Lavoro.
Grazie altrettanto.